nella vita ci son fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
Beh, se lo sono detti anche alla cena all'Hilton, niente panico. È stato un momento che, insomma, abbiamo vissuto tutti, perché sono girate subito le immagini di tutti i giornalisti corrispondenti. Tra l'altro c'è una super cronaca su Repubblica e il Corriere della Sera. Tra l'altro questa mattina potete leggere tutti i dettagli. Poi erano lì, ognuno a un certo punto capito che non c'era da stare in panico, perché la situazione è stata ben gestita da tutto il sistema di sicurezza. I giornalisti hanno cominciato a filmare, a registrare, a mandare immagini. Volevo solo partire da qui, caro Paolo, perché insomma il nostro programma si intitola Niente Panico, e immaginiamo che lì il panico ci sia stato, e molto, e dire due parole su questo personaggio che pare abbia agito da solo, Cole Thomas Allen, californiano, arrestato chiaramente dopo aver aperto il fuoco all'interno del Washington Hilton durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. C'era anche Donald Trump, c'era anche il vice J.D. Vance. Secondo le autorità avrebbe agito da solo con diverse armi, tra cui un fucile, una pistola, dei coltelli, dichiarando di voler colpire membri dell'amministrazione. Durante l'intervento è stato ferito anche un agente del Secret Service, salvato dal suo giubbotto antiproiettile. Mi ha sorpreso e stupito in modo ammirevole come sono intervenuti il corpo di sicurezza. Ce n'è stato uno che subito si è piazzato davanti al presidente, sì. E questa messa in campo della difesa è stata incredibile, cioè veramente tu non li vedi mai, teste di cuoio, di tutto e di più, placamento del vicepresidente estrapolato dalla sedia e portato via. Non fa ridere, adesso io lo diciamo così perché è finita bene. Insomma, le immagini sono state assolutamente sorprendenti, e da lì vogliamo partire oggi dicendo niente panico. A volte le cose possono finire bene, poi è vero che la rivendicazione, la cosa che mi incuriosiva era il profilo di questo attentatore. Non so se hai letto di Cole Thomas Allen, che oggi dovrà rispondere del suo gesto scellerato. Un profilo del tutto rispettabile: lui è un laureato alla California Institute of Technology nel 2017, una delle università scientifiche più prestigiose degli Stati Uniti, e avrebbe lavorato per una società di tutoraggio a Torrance, la C2 Education, e avrebbe anche ricevuto il riconoscimento come Teacher of the Month, cioè un dettaglio che ha contribuito a sollevare sempre più perplessità. Dice, ma cosa gli è successo? Quindi vabbè, magari era reticente verso gli operati del presidente, ok, ma da lì ad agire in questo modo. Ecco,
è dura.
Partiamo da lì e chiudiamo questa notizia, a meno che tu abbia qualcosa da aggiungere.
Faccio solo una considerazione.
Ti prego.
Una cosa che riguarda poi gli argomenti di cui parleremo oggi, ossia il fatto che in un paese come il nostro, dove c'è l'esercitazione di tiro, siamo abituati al rumore degli spari. Quello vero. Perché molte persone, in molti altri paesi dove non si usa, non c'è questa consuetudine, il rumore dello sparo che senti al cinema è completamente diverso dalla realtà. E quindi lo notava una persona nel settore militare che mi ha fatto notare questa cosa. Fa: la gente non si butta sotto il tavolo perché non è abituata. Si volta e dice: oh, guarda, qualcuno sta facendo scoppiare i petardi.
No,
quello è il suono di uno sparo, è un'arma da fuoco. E in questi casi la cosa consigliabile, secondo gli esperti, è mettersi i più bassi possibile, nascondersi, mettersi il raso terra.
Quatti quatti.
Ma se non ti accorgi che quello è il suono di uno sparo, non lo fai.
Infatti il presidente stava ancora chiacchierando, non
sì,
si era
sì,
subito...
Sì, ti voglio dire, ma che
era strano, era strano. Beh, ci sono immagini dovunque sul web. Torniamo tra un disco per farvi il programma di oggi, il programma bello intenso tra storie del passato, storie del presente e film...
Del futuro.
Del futuro.
A un passo dalla mia finestra, ti prego fammi entrare nella tua testa. Rompi la barriera di corallo, milioni di collane per gli amanti clandestini. Ti aspetto, sei tu il mio semaforo giallo.
quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero, per te dare la vita ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio, sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai rubato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo, che non ti piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Prima di parlare 30 gocce di limone, ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi, lei è un'amica di famiglia, le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero, per te dare la vita ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio, sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo, che non ti piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Tu mi tieni stretto.
Ci state scrivendo, Nicola dice, sì certo, le donne invece non le hanno neanche protette, addirittura gli sono passati sopra. Antonella dice, ovviamente non è giusto il modo in cui ha deciso di agire, ma visto il background degli americani con una certa intelligenza, sanno di avere un presidente che non merita quel nome. Questo il parere di un'ascoltatrice. Grazie Antonella per il tuo messaggio. Vi dico che tra i commenti che stanno girando anche su testate giornalistiche importanti c'è questa frase, insomma, ironica, sul passato, dice, da insegnante del mese, perché così era stato nominato, da insegnante del mese a detenuto del mese, il passo è breve. Già, ecco, Paolo, c'erano altre considerazioni?
Un primato molto particolare che probabilmente nessuno invidia, è quello del presidente Gerald Ford, che detiene fra i presidenti degli Stati Uniti il discutibile record di essere quello che ha avuto il minor tempo fra un tentativo di assassinio e il successivo.
Perfetto.
17 giorni.
Ah.
La particolarità di questo fatto avvenuto nel 75 è che in entrambi i casi si è trattato di donne che hanno tentato di ucciderlo.
Perché? Si sa perché.
Almeno in un caso vedo che la donna era legata alla setta di Charles Manson. Quindi persone con un profilo diverso da quello dell'attentatore di questi giorni.
Sì.
Persone che sono seguaci di un movimento piuttosto estremo.
Charles Manson, Manson
è un'altra cosa.
Ecco, no? Certo.
Sì, è un altro Charles. Quello che, per esempio, nel film di Quentin Tarantino fa una storia... Beh, non lo voglio spoilerare. Poi parliamo di cinema.
Facciamo prima una specie di menu della puntata di oggi e poi andiamo sul cinema.
Dai, allora io lancio una curiosità un po' particolare.
Sì.
Tutti l'abbiamo vista, tutti la conosciamo, tutti non la vediamo più. La dicitura, questo film è liberamente ispirato a nessuna persona presentata, non c'entra niente, no? Insomma, quella dicitura un po' standard, ogni riferimento a persone realmente esistite è puramente casuale.
Certo.
Da dove viene? La risposta è Rasputin.
Ah.
come mai? Ne parliamo fra poco.
Certo, figurati se me lo dice subito. No, mi fa aspettare, mi fa friggere. Però devo dire che dal tuo blog mi ha incuriosita la notizia delle AI con la manodopera africana.
Sì,
tema
sì.
Controverso.
È una cosa molto particolare, cioè, che molti non considerano.
Quindi tornando sul mondo delle truffe classiche, anche lì c'è certo. Sempre da pescare. Poi c'erano delle curiosità che potremmo andare tra i monumenti UNESCO, un tema affascinante per viverli in un altro modo, e poi magari delle ricorrenze storiche, tipo che oggi moriva Ferdinando Magellano nelle Filippine, era il 27 aprile del 1521. E sì, insomma, è andato un po' lungo.
È andato un po' lungo.
No, stai calmo.
Sì.
Adesso qua non ti lasciamo mettere piede, e quindi è finito male. Beethoven oggi completò il suo Firelise. Quindi, se qualcuno volesse mandare un omaggio al pianoforte, siamo qui per ascoltarvi. Era il 1810, chissà perché ci ha messo poco. Questo non vabbè. E poi anche la prima pietra di una nuova versione del palazzo di Westminster, che esisteva da tanto, sì. da mo, e poi a un certo punto. Bombardamenti e cose l'hanno distrutto, del 1840 come oggi hanno messo la prima pietra del palazzo. Ci sono altri dettagli molto belli, tipo oggi non si muore più, una volta magari ti poteva anche rischiarla, anzi ci sono stati problemi se andava in peritonite, ma la prima appendicectomia venne fatta oggi nel 1887. Quindi se avete un tagliettino
come.
Dalle vostre parti, fatemi una festa di compleanno.
Sì.
Meno male. Adesso pare che si esercitino così i medici al primo intervento chirurgico,
così.
Fanno quello. Cioè,
la leviamo. Che faccio, tolgo?
L'hai tolta?
No, ecco, ce l'ho ancora. Aspetta che controllo.
Baby.
questa era un'ultima missione, Project Hail Mary, un pezzo del film con Ryan Gosling.
Si stanno mobilitando 347 biologi da 21 paesi.
Sono solo un insegnante.
Ha un dottorato in biologia molecolare. Se non interveniamo, ogni cosa qui si estinguerà.
Che cos'è?
Ah! Ho incontrato un alieno.
Lui è davvero geniale. Insieme funzioniamo.
Ci sono infinite possibilità che vada tutto storto.
Ora!
L'ultima missione, Project Hail Mary, al cinema.
Il sole sta morendo.
Non sono un astronauta. Mi viene la nausea dentro l'ascensore.
Perfetto, non ci sono ascensori sulla nave.
Perfetto, grazie ecco. Mille. Ecco qua. Allora, questo Ultima Missione è un film che potrebbe essere anche il sogno di tanti astronauti, incontrare un extraterrestre.
Sì, è nel trailer, quindi non facciamo nessuno spoiler. C'è. Sì. Sì, sicuramente. Fra l'altro, auguri a Samantha Cristoforetti, che ha compiuto gli anni ieri.
Ah, auguri!
Sì, sicuramente molti astronauti vorrebbero incontrare una vita di questo genere. Forse non nelle modalità previste dal film, che comunque sono molto divertenti. Non facciamo spoiler, però è un film da gustare con il popcorn in mano. E
l'hai visto?
Sì. Ma diciamo che come plausibilità scientifica ci hanno provato e hanno detto, ma no, dai, divertiamoci. Per cui ci sono parecchie cose. Sì, il film è carino, romantico, tenero. Non è un film da nerd. Ci posso portare il mio partner che non capisce niente di fantascienza? Sì. Tanto è una storia umana alla fine, ambientata nello spazio. Grandi problemi, grandi temi. Bravi, Ryan Gosling, che regge il film insieme al suo coprotagonista De Goccio, il sasso, Rocky. Fatto con delle tecniche semplicissime. Cioè, in realtà, grande arte, sono dei marionettisti, non è grafica digitale. Sono marionettisti.
Ah, interessante.
Poi vengono rimosse le bacchettine, i figli, eccetera, con le tecniche digitali, però sì. È quasi tutta animazione fatta a manina.
E la trama è un po' il classico, no? Sì, che tu devi salvare la Terra dalla catastrofe cosmica,
come
questo
sempre.
C'è, sì. Ok? E che lui viene spedito da solo, chi non vorrebbe essere spedito da solo su un'astronave senza memoria?
Sì.
Ecco, parte
si sveglia
parte
a bordo, dice dove sono? Sono nello spazio, al di fuori del sistema solare, sto andando da qualche parte a prendere questo campione di roba che ci serve per salvare l'universo. Perlomeno il sistema solare, la Terra,
perché il Sole sta perdendo energia.
Sì, capita a tutti, insomma, raggiunta una certa età può succedere.
Molla. Sì, e sappiamo che senza sole niente vita.
Esatto, e niente panico.
E niente panico mica tanto.
In realtà il panico c'è nel mondo e quindi Ryan Gosling interviene per fare cose.
Da vedere. Ok.
Gustosissimo. In questo film, come in tanti altri film, capita di vedere una dicitura molto frequente che è ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale, questa è un'opera di fantasia, eccetera. E ti capita di vederlo anche a volte in film che sono chiaramente basati sulla realtà.
Dei biopic, come
si dice adesso, no?
Film biografici.
Questo è molto più aulico. E c'è un film del 1934, Rasputin e l'imperatrice, che ha dato il via a tutta questa cosa. Questo è il primo indizio.
Ah, e mi lasci di nuovo in sospeso,
sì,
qua a friggere.
Però alla fine è colpa di Rasputin.
Ecco, lo sapevo.
Colpa, merito, non lo so.
Ci torniamo?
Ci torniamo.
Me la spieghi? Cioè, non è che ci lasci qua a friggere mentre il sole
però,
si spegne.
So che adesso tutti stanno andando online a cercare informazioni.
Per capire cosa è.
Ok, sì, c'è una storia.
La sapevo. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, 'cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire, 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 fire. All the lovers Dici, dai, per favore.
Sì, però prima facciamo il corretto dei Bonnie M.
Ah, vogliamo farlo? Aspetta,
No,
addirittura,
no,
aspetta.
No, per dire.
Potevamo
perché
farlo,
molti dicono, cosa c'entra la canzone dei Bonnie M? Ra, ra, Rasputin, eccetera, eccetera.
Non c'entra?
No, non c'entra. Allora, la canzone, quella, tutti la conoscono, sì. Non c'entra. Nulla. Però c'entra il personaggio di cui parla questa canzone. Rasputin, monaco russo, personaggio estremamente controverso, vicinissimo alla famiglia dello zar, in epoca zarista appunto, e alla fine muore, viene ucciso da un principe. Il principe Yusupov uccide Rasputin nel 1916. E poi viene esiliato, l'assassino viene esiliato dallo zar, viene mandato in Francia. Gli va bene perché la famiglia zarista poi viene uccisa dalla rivoluzione bolscevica, lunga storia. La MGM,
sì,
qualche anno dopo, negli anni 30, decide di fare un film Rasputin e l'imperatrice. Racconta la storia e il problema è che racconta la storia dicendo che questo film riguarda la distruzione di un impero. Alcuni dei protagonisti sono ancora vivi, gli altri sono morti in modo violento. Hanno cambiato tutti i nomi dei personaggi. Il principe non si chiama più Yusupov, eccetera. La moglie non si chiama più come è nell'originale. Ma alla fine, facendo questa premessa, questo cartello di avviso all'inizio, il pubblico dice: ah, allora ho capito chi sono. Hai cambiato i nomi, ma so chi sono. Rasputin non hai modificato il nome, sai chi è. E il risultato, Yusupov, che erano insieme alla moglie, erano gli unici sopravvissuti a questa situazione, fa causa alla MGM dicendo: ah, ma adesso tu hai rovinato, hai diffamato mia moglie perché lei viene sedotta con l'ipnosi. In questo, c'è una scena completamente inventata, non è successa nella realtà nel film. Il risultato è che i tribunali britannici, ho chiesto a un amico che lavora nel settore, gli ho detto: ma mi trovi questa causa? Esiste veramente? Sì, esiste.
Esiste.
E viene risarcita per una cifra che oggi sarebbe intorno ai 20 milioni di dollari. Quindi le cose stanno così. La MGM si trova a dover pagare, chiude la questione fuori dal tribunale dicendo: ok, ti diamo 20 milioni di dollari, però adesso lasciaci stare il film. Il film non può più uscire nella versione originale, la scena viene tagliata, rimossa, cancellata per sempre. E da quel momento il giudice dice: certo che se voi aveste messo una dicitura del tipo ogni riferimento a persone realmente esistite puramente casuale, non vi avrei giudicato a sfavore, contro di voi. E l'ho detto: ah sì, ok, adesso lo faccio.
Ecco.
Ed è proprio quello il motivo. Quindi Rasputin, la morte di Rasputin, l'omicidio di Rasputin da parte del principe Yusupov è la causa della dicitura, ogni riferimento, eccetera, eccetera.
Ma tu pensi.
E lo si applica per sicurezza, è un pararsi le spalle. Anche nei film che sono dei biopic, è una clausola legale che ormai si introduce, non è sempre stata efficace.
Cioè, dice, anche se al 90% si fa riferimento alla vita effettiva, c'è un minimo cambiamento, allora bisogna scrivere questa dicitura.
Perché ogni tanto capitano le cause, ci sono delle persone che dicono: ma mi hai ritratto in cattiva luce, mi hai messo in cattiva luce, io non ho fatto quella cosa lì, è una scena di fantasia quella che mi hai attribuito, io veramente queste cose non le ho dette, non le ho fatte. E dice: ma è un'opera di fantasia,
quindi
a posto, quasi sempre.
La licenza poetica. Stessa cosa è capitata in Michael, sono andata a vederlo ma non ho presente se è passato sui titoli di coda questo commento, anche perché comunque il film la trama di questa prima parte, perché viene un po' sincopata, adesso non andiamo a spoilerare, si racconta dell'infanzia di Michael Jackson fino al successo di Bad e tutto quanto, tutta la sceneggiatura è stata approvata dai fratelli, e almeno un paio di fratelli, quattro fratelli credo che l'abbiano approvata insieme alla mamma, ormai 95enne, mentre il padre non c'è più, il padre despota non c'è più. Ma non ho presente se c'era scritto.
Può darsi, andremo a controllare.
E non mi sono addormentata, perché è molto bello. Ecco, cuore freddo, cuore caldo, insomma in questo caso è freddo, Elton John con Dua Lipa 2021, il brano che abbiamo suonato per tornare a cuore caldo, ad affrontare i temi di Niente Panico, perché alla fine vogliamo sempre metterci uno sguardo un po' leggero. Paolo, tu hai affrontato tante e tante volte il tema dell'intelligenza artificiale, tu
sì.
Ti sei occupato anche di truffe di varia forma, sei andato e vai regolarmente nelle scuole per mettere in guardia, per ricordarci che cosa c'è dietro tante interazioni, cioè magari soltanto un'intelligenza artificiale, oppure ci sono delle persone che inventano dei personaggi che non hanno niente a che fare con la foto con cui crediamo di interagire, con il video che adesso ultimamente ci spiegavi era costruito con un'intelligenza artificiale. Ma c'è una nuova sfumatura.
Sì, beh, nuova. Per quelli che hanno ricevuto la mail della Seraf che dice devi pagare, attenzione, controllate bene il mittente, perché è arrivata anche a me, ma il mittente non c'entra niente con l'azienda di riscossione, ma è un truffatore che ha costruito una mail dall'aspetto molto plausibile, che arriva in tedesco ed è un tedesco corretto, probabilmente fatto con l'intelligenza artificiale, con i traduttori automatici, e può trarre in ansia, può generare ansia, anche perché l'importo è superiore a quello previsto, perché ti dice sei in ritardo, non hai pagato, il tuo pagamento non è arrivato, tutte quelle cose che servono per mettere ansia.
Ricordiamo solo che la Serafe è la riscossione del canone radio televisivo, quella roba per cui avete anche votato l'8 marzo, no? Che era stata fissata un tot. È vero che se non paghi, anche a noi ci chiamano, fa allora non ho ancora pagato, oppure quando sei in due in casa, tutti e due ricevono, dici no, è a nucleo familiare che si riceve questa Serafe.
Esatto, e il risultato è che è semplicemente cliccandoci su ti porta a un sito che finge di essere il sito di riscossione, di incasso. Se dai i dati della carta di credito ovviamente te li soffiano.
Quanto ti ha chiesto di pagare?
420 franchi. Che c'è cioè, una piccola sovrattassa, sì, eccetera, eccetera. E quindi bisogna stare estremamente attenti. L'altra novità che sta circolando in questo periodo è costituita dalle truffe fatte con l'intelligenza artificiale, dove tu sei convinto di chattare con una persona non solo in audio ma anche in video. Per esempio la stai seguendo su Twitch e poi dopo qualche ora ti accorgi che la faccia che hai davanti non è reale, ma è completamente sintetica. È uscita pochi giorni fa un'applicazione che permette, senza installare nulla sul computer, di sostituire il tuo volto e il tuo corpo con quello di qualcun altro in maniera molto realistica, perlomeno per la qualità visibile sullo schermo di un telefonino. Il risultato è che molta gente ci sta cascando. Quindi se una persona particolarmente attraente decide di darvi molta attenzione, chiedetevi come mai, non perché nessuno possa darvi,
non che non siate affascinanti,
esatto, siete tutti belli e simpatici, ma... e simpatiche, ma molto spesso quella voglia di conversare soltanto con voi è spinta dall'intento di convincervi a fare qualche cosa che poi sfocerà in un pagamento, una richiesta di soldi.
Ma non ci sono degli indizi linguistici, per esempio?
Sì, allora in questi casi se la persona dice di essere di una certa zona del mondo, puoi cominciare a dire sì, quella famosa, quel ristorante che c'è in quella famosa località vicino a te, che io conosco benissimo, sono stato in vacanza da te. Se vedi che c'è imbarazzo e disagio, allora quello sta cercando di improvvisare. C'è un'azienda nel settore automobilistico che ha fatto esattamente questo e si è salvata da una truffa milionaria. Una delle persone nella conversazione, la chiamata Zoom, ha detto senti, ma noi siamo andati a mangiare al ristorante lì tal dei tali. Quello non sapeva cosa dire e quindi si sono salvati.
Quello che aggiusta tutti i tuoi problemi. I giorni passano correndo, noi sembra che restiamo fermi. Sai, sto sanguinando, sì davvero lentamente, ma tanto nessuno lo vede, ma tanto nessuno lo sente. Baby, sono già ubriaco nel letto, sento che manca la tua metà. I miei pensieri sono già pieni di paranoia ed oscurità. Mandi messaggi poi li cancelli come se avessimo un'altra età. Nascondi gli occhi dietro i capelli, se mi nascondi una verità io te lo giuro, eri il mio posto sicuro. Ma ora guardando il futuro mi viene da dire mayday. Oh baby ti giuro, non l'ho mai detto a nessuno come mi sento davvero quando si spegne il display. Hey. Dirai mayday ma non ti sei. Sei tu quella che mente, stare distanti distrugge, ricostruisce nel mentre. Oggi è l'ennesimo giorno in cui la mia sveglia suona per niente. Dentro l'agosto due ombrelli, ma spero che non piova per sempre. Ho bisogno di uno stop, ho rischio di andare in tilt. Mi suona come uno shock, che oggi blocchi sono chic. Sette zeri non ti click, chiusi nel retro di un Maybach, mentre ci scegliamo il film. Siamo in lite già dal trailer e mi
sento come chi ha ucciso. Cattivo gioco, buon viso. Follia da quanto sei vivo. Talvolta mi sembra un trisom. E spesso dico e non faccio, ma per lo più io faccio e non dico. Ti avviso, puoi scappare dove vuoi, tanto io ti troverò lì a Mison.
Dirai me te, ma non ti sentirò.
Mayday, canta Shiva con Lazza, Sfera e Basta. Shiva effettivamente è stato ospite dalla Fagnani l'altro giorno a Belve e ha continuato a ripetere, fa, perché lei è un K, esatto, perché sì, perché io sono un, e continua a ripetersi lui la stessa cosa, ne ha fatte un po' di tutti i colori in 26 anni di vita. Anche lui si è detto niente panico, però adesso è meglio che mi tiro un po' assieme, perché ha uno sguardo così da bravo ragazzo, tranquillo. Però ecco, un paio di, diciamo, ballossate anche ad alto costo, parecchio costo, sì, sì, ballossate.
È inglese questo, sì, è un termine, è, deriva dall'inglese to ballossate.
Esatto. Tornando alle ballossate, sì, ce ne sono alcune niente male, che fanno lavorare, però un po' sotto costo.
Ah sì, stiamo parlando appunto di intelligenza artificiale prima, torniamo un attimo sull'argomento perché ne ho parlato nel podcast del Disinformatico. Una parte poco conosciuta dell'intelligenza artificiale è l'addestramento, perché qualcuno deve costruire questi oggetti che fanno queste cose quasi sempre prodigiose. E le persone che costruiscono materialmente, cioè che etichettano le fotografie, rendono capaci queste intelligenze artificiali di riconoscere gli oggetti nelle foto, sono dei lavoratori sottopagati in Africa, soprattutto in Kenya. E ci sono aziende che lavorano per Meta e per le altre grandi organizzazioni californiane del settore tecnologico che sottopagano queste persone per passare ore e ore e ore a etichettare. Cioè, quando tu posti la foto di casa tua, ok, va bene, o la foto dei tuoi amici, c'è qualcuno che manualmente etichetta persona, 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 cane, gatto, casa, finestra. In modo, finché sono fotografie di questo genere, pazienza, diciamo, è tedioso, ma è accettabile. Il problema è quando qualcuno manda delle immagini, per esempio, di incidenti stradali o di situazioni violente. Nel qual caso ci sono degli, si chiamano data labeler, è proprio il loro mestiere, passano tutto il giorno a vedere immagini estremamente violente e ne escono traumatizzati, anche perché spesso sono video di torture, uccisioni, che non possono neanche saltarli, non possono dire beh, questo video inizia malissimo, lasciamo perdere. No, devi vedertelo tutto perché potrebbe addirittura peggiorare. E ti pagano una miseria. Ne devi smaltire uno ogni 55 secondi. E questo è quello che c'è dietro le intelligenze artificiali che oggi ci permettono di riconoscere i gattini.
Ecco, ci hai già rimesso al nostro posto.
Mi sento una gitana per la strada, notte in metropolitana. Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
Che incominciano le ferie quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese. Con le luci sempre accese quando torno al mio paese. Le signore sulle sedie quando torno al mio paese, tra le piazze sempre in piedi quando torno al mio paese. Per l'amore e per la fede torni sempre al tuo paese. Torni sempre al tuo paese.
Si caio con in mezzo alla strada sotto i palazzi del centro. C'è gente che mangia, che beve e che piange quando risente il suo accento. La storia è uguale, Sicilia e Calabria, da Bari fino a Sorrento. Giri le case di tutti i parenti perché se non vieni mi offendo. Caro, tutto il mondo è in paesi, ma il mio resto è sempre qui al sud. Guaiu, quando scendi vuoi restare giù.
Maria Rita che stende, le lenzuola che volano bianche sulle bancarelle. Qui non andiamo di fretta. Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
Cominciano le ferie quando torno al mio paese, le madre.
vita che scorre tra le luminarie mi accende. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridenti. Santi patroni e devoti, fuochi nel cielo sui volti, l'aria di zucchero tutti respirano, stiamo qui.
Ore, ore,
danza l'estate sulla nostalgia, non vorrei andare più via.
Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
Incominciano le ferie quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese, con le luci sempre accese. Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese, per l'amore e per la fede, torni sempre al tuo paese. Torni sempre al tuo paese. Torni sempre al tuo paese.
Brancale, Levante e un'altra super donna, Delia, al mio paese, certe cose non si fanno. E allora, vabbè, dipende, no? Allora, noi vogliamo tornare indietro nella storia, Paolo. Io ti vorrei riportare nel 1521, le grandi scoperte, le grandi missioni, si lavorava al servizio di una corona e poi si contendevano nuove terre e c'erano questi ambiziosi o curiosi, come lo era per esempio Ferdinando Magellano. Allora, se io vorrei sapere se qualcuno di voi sa qualcosa di Ferdinando Magellano, portoghese, esploratore e navigatore al servizio della corona spagnola, ricordato per aver avviato la prima circumnavigazione completa della Terra, cioè uno bello ambizioso e bello coraggioso, vogliamo dire, perché immaginiamo che nel 500, ecco, dice ciò che andiamo a fare il giro, già
cosa
adesso
ci
cosa ci vuole, cosa prendo su?
Prendi un GPS e vai, no?
Non c'era il GPS, Paolo, no?
C'era il GPS.
Non c'era,
E quindi i selfie come li mandava?
Accidenti, selfie.
Cioè, arrivi dall'altra parte del mondo e dici, ragazzi,
telefoni.
Telefoni, no?
C'era il telefono, no? Fai un fax, non c'era
neanche
fax. Niente, insomma, lui tra l'altro nato in una famiglia nobile del nord del Portogallo, era diventato paggio alla corte di re Giovanni II e aveva partecipato a varie missioni navali in India, in Africa, nelle Molucche, e ha detto, boh, basta adesso, ragazzi, voglio passare alla storia. È passato alla storia. Non è tra l'altro morto in mare, però uno dice chissà cosa avrà visto durante le sue navigazioni infinite. È morto in battaglia come oggi, 27 aprile. Tanto va Ferdinando Magellano al largo che ci lascia lo zampino. Non è tanto bella, ma oggi hanno detto bon basta. Sull'isola di Mactan nelle Filippine, era partito nel 1519, come oggi nel 1521, basta, l'hanno fermato. Battaglia, abbattuto, ecco. Tra l'altro è lui che ha scoperto quello che oggi si chiama lo Stretto di Magellano. Si chiama ancora Stretto di Magellano?
Guarda, ultimamente c'è una moda di cambiare i nomi alle zone geografiche, per cui controlliamo bene questa cosa. Io sollevo giusto un piccolo aneddoto a proposito di Magellano, perché ha dato il nome all'Oceano Pacifico, perché era lì che aveva sopportato delle tempeste terribili intorno ai largo del Sud America, aveva perso una delle sue navi. Magellano arriva finalmente allo Stretto di Magellano nel novembre del 1520 e lì incontra un oceano finalmente tranquillo. E come lo chiama? È il Mar Pacifico.
È il Mar Pacifico,
così,
che non era così Mas Pacifico,
no, in quel momento per
lui
era,
se
tanto mi dà tanto, in proporzione era tutto sommato tranquillo, e quindi lui diceva, beh, così riuscirò a arrivare all'Isola delle Spezie. Poi non è andata esattamente così come sperava. Erano viaggi un po' della speranza,
sì. Viaggio dall'incapo.
Partiamo,
di buona speranza,
vediamo.
Certo, e tra l'altro lui fece questo errore fatale, perché è arrivato nelle Filippine, entra in queste dinamiche locali, chiaramente tu fai delle alleanze pensando di essere sul fronte giusto e poi tentando, poi c'era il famoso tema della conversione al cristianesimo, e insomma si è messo in una rogna interna, decide di attaccare il capo locale Lapu Lapu, e lo abbiamo sentito citare sto Lapu Lapu più volte, sull'isola di Mactan. Sottovaluta la situazione completamente, pochi uomini, terreno sfavorevole, nemici molto più numerosi, e niente, viene circondato e ucciso durante questo scontro. Il paradosso storico, e la chiudiamo, colpo di scena finale, Magellano che non completò il suo giro del mondo, ma la sua spedizione sì, e quindi nel 1522 la nave Victoria torna in Spagna, completa la circumnavigazione voluta da lui nella storia, ma insomma lui è rimasto alle Filippine, sì. C'è rimasto. Allora, siamo addirittura saluti, stavamo un po' ridendo perché stavamo guardando i compleanni del giorno, Paolo, sì. E ne abbiamo selezionati due per curiosità su cui avremmo potuto approfondire, non decidiamo di non farlo. Intanto Samuel Morse, sì. Quello pensiamo del codice Morse, 1791, nasce oggi anche Moana Pozzi, 1961, deceduta nel 1994, anche se i complottisti dicono, come Michael Jackson, come Elvis Presley, che non è mai morta.
Sì, ci sarà da qualche parte un'isola dove si radunano tutti, non so com'è questa cosa. Ma la particolarità è che molti conoscono Moana Pozzi per altre sue attività, sì, la sua carriera professionale, certo. Ma la questione interessante è, e ci ricolleghiamo al cinema, che quando tu sei una grande casa di produzione come la Disney e fai un film che in originale si chiama Moana, c'è qualcuno che dice: aspetta un momento, forse abbiamo un problema.
Soprattutto nella versione italiana.
Perché se vai a fare una ricerca su Google potresti trovare delle cose diverse da quelle, sì, previste dal film.
Soprattutto oggi, dove tutto è più accessibile,
esatto,
anche per i bambini.
Nonostante i filtri. Quindi, yeah, genitori all'ascolto, mi raccomando, se comprate un film all'estero, come capita spesso, vai in vacanza, lo porti a casa, dici: oh, guarda, questo film si chiama così. Attenzione, perché a volte i titoli vengono cambiati e corretti per tenere conto della realtà locale, chiamiamola così.
Esatto. Ultima notizia su cui volevamo fermarci o comunque invitarvi a leggere, l'abbiamo recuperata da Focus, è una curiosità curiosità un progetto che ha raccolto i suoni registrati nei siti protetti dall'UNESCO per viaggiare quindi non soltanto con gli occhi o fisicamente spostandoti, non so, dal Taj Mahal a Kathmandu, al Nepal, per esempio alla muraglia cinese o in piazza San Marco a Venezia. Ecco, no, un viaggio attraverso i sensi, quindi attraverso le orecchie, negli spazi di maggiore importanza culturale dell'umanità. Era curioso, dai templi dell'Asia appunto alle nostre cattedrali, bellissime cattedrali europee. Ed è curioso perché effettivamente per vivere Kathmandu puoi ascoltarti un mantra recitato nello stupa di Buddhanath, oppure la capitale del Nepal, oppure andando per le gondole puoi sentire la folla di Piazza San Marco e il rumore del gondoliere che dice qualche qualche parolaccia magari, oh, anche non lo so,
immortalato per sempre. Sta attento.
Esatto, oppure all'interno del Taj Mahal qualche altro eco, o la Moschea Bianca di Abu Dhabi, insomma tanti luoghi meravigliosi da vivere attraverso l'udito.
E ogni tanto fa bene chiudere gli occhi e ascoltare.
Molto bello.
L'olofonia poi è una cosa meravigliosa, non so se mai provato questo sistema per cui registrano con una testa, con delle orecchie vere e proprie, nelle quali ci sono dei microfoni, per cui la sensazione, l'acustica è esattamente quella che proveresti se tu fossi lì. Ed è completamente avvolgente. Consiglio a chiunque abbia questa esperienza di provare, non abbia ancora fatto questa esperienza, di provarla, perché è straordinario. Io l'ho fatta all'Universal Studios, anzi alla Disney, ed è sconvolgente. Ti dicono, ti mettono in cabina, chiudi gli occhi, metti la cuffia, e poi senti uno che è un barbiere che entra nella stanza e ti taglia i capelli.
No.
E senti le forbici che ti girano tutte intorno alla testa. Impressionante.
Fantastico.
Quindi bello questa idea di fare le memorie sonore dei luoghi. Bello.
Tu che sei tra l'altro appassionato di 3D, di realtà virtuali, sì, e quant'altro, potrebbe essere una esperienza soprattutto per le persone non vedenti, che possono comunque beneficiare di un viaggio.
Ma direi per tutti.
Ma
perché,
veramente, perché le emozioni sono diverse.
Sì, sì. A volte sei talmente preso a guardare o a fare foto che non ti soffermi a osservare e ascoltare soprattutto i suoni di quello che è intorno, il silenzio che c'è. È una cosa che forse dovremmo riscoprire.
Vivere un posto in tutti i sensi. A proposito, guarda Paolo, io invece un mio senso si è bloccato, che l'ho fatto, praticamente sto piangendo per questa allergia, che tu proprio incolume rispetto ai pollini.
Noi rettiliani, cioè, abbiamo un microbiota completamente diverso, quindi siamo completamente immuni, non ti preoccupare.
Io spero di ripigliarmi per settimana prossima. Nel frattempo, grazie Paolo, siamo in dirittura saluti. Ci sentiamo dal tuo podcast, Il Disinformatico, sì, o il nostro Niente Panico, sì, oppure a lunedì prossimo via radio.
Ok, ciao.
Ciao.